Allora ragazzi, diciamo che finché Palworld non ha avuto dei veri concorrenti, mi viene da dire, ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo. Però sono bastati pochi giorni dall'uscita di un titolo veramente esilarante che, devo dire, è stata una sorpresa veramente, veramente con la S maiuscola. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
E per chi ha letto il titolo lo sapete già, altrimenti in questa puntata parliamo di Helldivers 2.
Ignoranza, l'ignoranza più totale direi questo gioco, no, nel senso buono, eh?
Dove c'è il senso non buono nell'ignoranza, scusami? Nell'ignoranza dei videogiochi quasi sempre, ma l'80% delle volte quando un gioco è ignorante fa il giro e diventa bellissimo.
Stiamo parlando di un titolo effettivamente che è davvero, davvero irriverente, nel senso che ha tante cose da dire e soprattutto è riuscito a trasformarsi.
Tipo democrazia.
Esatto, tipo la democrazia. E soprattutto è riuscito a trasformarsi rispetto al primo episodio che è arrivato sul mercato un po' di anni fa, perché parlavamo di uno shooter con componenti isometriche, mi viene da dire, quindi uno shooter che in realtà noi avevamo provato ma che non ci aveva convinto fino in fondo. Questo, ragazzi, è un titolo totalmente differente, cioè uno shooter in terza persona veramente ambizioso, con carattere, e che è autoironico dal momento 1 fino a quando non staccate la console. È un sistema di gioco assolutamente sicuramente collaudato, rodato, ma che funziona e in questo contesto ci sta alla grande.
Che poi diciamo che ci siamo presi anche un po' di tempo prima di portarlo sul podcast, perché abbiamo dato spazio un po' al gioco a macinare, perché poi sono successe tante cose, sono usciti tanti aggiornamenti. Volevamo vedere fino a che punto si poteva spingere, perché ricordiamo che è uscito leggermente dopo Palworld, che aveva in quel momento la scena, e poi sappiamo tutti che Palworld ha avuto tipo il 95% di abbandono da parte dei giocatori, quindi c'era la paura che questo potesse accadere anche con Helldivers, cosa che non è accaduta, anzi molti giocatori dal lato Xbox chiedono a gran voce di poterci giocare anche sulle proprie console.
Ma ci facciamo prendere come al solito dall'entusiasmo. Andiamo con ordine e spieghiamo innanzitutto l'introduzione, no? C'è una lore in questo gioco. Assolutamente forse il punto, per quanto mi riguarda, di vendita migliore del gioco, perché è estremamente carismatico e si rifà in particolare a un'opera cinematografica, così diamo subito il sapore di che cosa stiamo parlando. Per chi non l'ha visto, lo vado a vedere, Starship Troopers. Quindi, che cosa interprete, cosa faremo in questo gioco? Di base saremo chiamati a far parte di un corpo speciale di disinfestazione, anzi, un corpo di pace, una forza di pace interplanetaria chiamata Helldivers. Questa forza di pace interplanetaria, diciamo che come unico compito ha quello di distruggere qualsiasi tipo di forma di vita che non sia lui stesso. In questo caso delle forme di vita insettoidi che stanno invadendo tutta la galassia, pianeta per pianeta. Il tutto ovviamente parte dal presupposto che la Super Terra, come si chiama ora, ha ottenuto la pace che ha ottenuto solo tramite il militarismo, tramite la guerra, e quindi perché non perpetrarla? E saremmo proprio noi in prima linea a combattere con il nostro Helldivers contro orde infinite di insetti, insettoidi più o meno grandi, più o meno schifosi, e in qualche caso anche forme robotiche o di androidi, insomma, che ci verranno incontro. Una formula che secondo me è quella che appunto ha donato il maggior carattere al gioco, perché di quello si parla fin dalle prime scene, fin dal filmato introduttivo, che è spettacolare, fa veramente ridere per come è impostato, per tutte le scene assolutamente iperboliche che ha, no? Esattamente come era Starship Troopers. Starship Troopers era una sorta di declamazione finta verso il militarismo, che in realtà, per come viene raccontato, è assolutamente insignificante. In questo caso ovviamente è un videogioco, noi stiamo giocando e il divertimento è assicurato, perché con i vostri amici penso sia il gioco migliore dell'universo. Se siete giocatori multi, questo è il gioco che fa per voi.
Dipende quali amici. perché io non sarei neanche d'accordo sul, sul distruggere tutto quello che è tranne se stessi, perché secondo me le morti da parte degli umani sono ingenti.
Riprenderei questo punto dopo, lasciandovi con un asterisco a questa frase, perché proprio Ale, che è l'uomo fuoco amico per eccellenza, si lamenta di questa cosa, ma magari di questo ne parliamo dopo. Vorrei spendere due parole per la grafica di questo titolo, che diciamo l'impatto visivo rispetto al primo capitolo è cresciuto molto. Ci troviamo davanti a veramente un balzo in avanti da parte di Harrowed Game Studios, che purtroppo ha, diciamo, confinato questo titolo solo nei recinti di PS5 e PC, quindi giocatori Xbox, come dicevano prima Ale, loro dovranno ancora attendere, ma mi ripeto, un titolo in uno shooter in terza persona che veramente graficamente funziona. Graficamente è molto bello, molto d'impatto, le scene in cui veniamo catapultati sui pianeti, o meglio sparati sui pianeti, perché forse è il termine corretto, perché di fatto i pod di atterraggio sono dei proiettili giganti nei quali appunto gli Helldivers vengono posizionati. Gli Helldivers sono appunto i soldati interpretati dai giocatori, e vengono sparati verso la superficie del pianeta da queste navi orbitali gigantesche. Tutto è molto scenico, le musiche sono importanti e sontuose e calzano perfettamente con quelle che sono le scene all'interno del contesto che stiamo vedendo in quel momento. Quindi c'è un'enfasi proprio da un punto di vista visivo e da un punto di vista audio di quello che è l'atterraggio sul pianeta, di quello che è l'aggancio dell'Helldiver all'interno del pod di atterraggio, ed è tutto veramente condito da un colpo d'occhio veramente veramente importante. Questo non vuol dire che il gioco sia estremamente pesante, perché io ad esempio l'ho giocato su Steam Deck in crossplay con altri giocatori. Il gioco è ovviamente fortemente multiplayer, ma ci torniamo dopo. Però appunto anche su Steam Deck, con qualche compromesso, riuscite ad avere comunque una buona stabilità di frame rate. Ovviamente i 60 sono purtroppo ancora una chimera, chissà se magari con qualche aggiornamento si riuscisse ad arrivare anche ai 60.
No, qui sai benissimo, Luca, io e te non andiamo d'accordo su questo punto, perché io Helldivers anche l'ho provato su Steam Deck, e purtroppo se i 60 sono un sogno, i 30 comunque sono ancora un miracolo, perché io dopo, ragazzi, aver giocato Bloodborne ho detto no ai giochi che vanno sotto i 24 frame, non ce la faccio. E quindi anche Helldivers su Steam Deck quantomeno non ha avuto questo onore, mettiamola così. Amen, non importa, perché dal mio punto di vista, come diceva Luca, graficamente è un gioco che si difende bene. Ovviamente dipende anche da che cosa avete da vedere, cioè i pianeti sono estremamente desolati in questo senso, però a schermo avete 8000 insettoidi, esplosioni, cioè vedete ragazzi, potete veramente fare il panico dentro il Divers, tra i stratagemmi, granate, armi a più non posso, rinforzi calano dal cielo, è incredibile. Oltretutto è incredibile anche il discorso che hanno fatto riguardo al prezzo, perché se io comparo il prezzo del gioco di 40 euro con quello che è effettivamente il risultato finale, cavolo, è un AAA, cioè dal mio punto di vista è un AAA che ne vale 70, ecco, un AAA sicuramente lo è.
Sì, a parte, vabbè, faccio un piccolo asterisco sul prezzo, ricordiamo che dentro comunque ci sono delle microtransazioni, che riguardano può essere il pass stagionale, comprarsi l'oggetto cosmetico, quindi...
Sì, ce l'ha anche Assassin's Creed, Ale.
Sì, però diciamo che all'interno abbiamo sempre queste piccole microtransazioni che ormai ce le teniamo in ogni gioco. Comunque, tornando sul fatto grafica, credo che la parte principale siano proprio le esplosioni. Gli effetti esplosivi delle bombe, delle mitragliatrici, sono fatte così bene che veramente ti viene voglia di buttarle a ripetizione, perché saresti tutto il tempo lì a guardarle, no? E poi c'è quella quest secondaria dove vai a attivare il razzo, che poi praticamente va chissà dove dall'altra parte del pianeta e fa stile bomba atomica, e ti vedi quest'alba radioattiva, no? con il... la bomba d'impatto che arriva qualche secondo dopo, no? E qui sposta tutto quanto, cioè quella cosa mi ha fatto veramente brillare gli occhi. Poi successivamente adesso hanno aggiunto un sacco di cose come i tornado di fuoco, comunque sono tutti effetti che a schermo appesantiscono tantissimo l'esperienza, cioè per chi non ha veramente una macchina performante ci credo che fa fatica comunque a raggiungere una stabilità di frame rate. Mi piacerebbe provarlo su PS5 per vedere come gira, ma secondo me girerà molto meglio che su un PC di fascia media, secondo me, adesso non voglio tirarla lunga, però secondo me è così. Lo vedo anche col mio, che fa fatica a mantenere i 30, e comunque cioè, ho un computer che non è scarsissimo, ecco, quindi faccio fatica a tenere i frame rate stabili anche lì. Però, appunto, secondo me la parte più importante di questo gioco è proprio il suo gameplay e il suo stile di combattimento, con la miriade di armi a disposizione, tutti gli stratagemmi che hai citato tu, che sono... Ogni stratagemma ti dà la possibilità di chiamare dallo spazio, no? Dalla tua astronave, qualsiasi tipo di cosa tu vuoi, cioè dalle mitragliatrici orbitali, da un fuoco di sbarramento, ai mech, alle torrette, hai veramente l'imbarazzo della scelta, e questo dà una longevità pazzesca al titolo.
Sì, il gameplay di Helldivers probabilmente è il cuore assoluto del gioco, cioè il carisma è quello che ti porta a giocarlo, il gameplay è quello che ti tiene attaccato oggettivamente, ed è puro gameplay, non è che ci sia molto altro, tu entri, giochi, ti fai la tua partita, non è un gioco dove ti infogni, a meno che tu veramente non abbia un party molto molto serio a giocare, è proprio il classico gioco chill, io la vedo molto così, è un TPS puro, nudo e crudo, che ha un po' tutte le meccaniche del TPS, tra le quali anche cito un po' la pesantezza dei giochi TPS, no? Il personaggio si muove in maniera pesante, i movimenti sono lenti, è una cosa che io personalmente non gradisco molto, invece c'è chi la gradisce, poi considerando che questi Helldivers si muovono con delle armature allucinanti, ci sta anche tutto quanto. Per quanto riguarda la parte effettiva in campo di battaglia, lì ragazzi, cioè, lì c'è proprio il panico. Comunque sia, sei catapultato in mezzo con altri giocatori, con quello che citavamo prima, volete dirlo voi del fuoco amico?
No, prego tanto.
Il fuoco amico è fantastico,
sì, amadò un po' di fuoco.
Allora tu muori più volte, e lì Ale aveva assolutamente ragione, sono morto più volte per il fuoco amico di gente che o mi sparava addosso gli attacchi dall'alto, come si chiama lo stratagemma, quello tipo
orbitale,
è l'attacco orbitale che rade al suolo tutto, o gente che mi sparava banalmente alle spalle sparando agli insetti, insomma è veramente un gioco crudo in questo senso, mi sono sentito sacrificato.
Guai a essere sulla linea di tiro di una torretta automatizzata, perché la torretta se sente la presenza dell'insettoide spara, non importa quello che c'è in mezzo,
perché il mortaio
no, esattamente, o il campo di mine, voglio dire, no? Ecco, tutto quello che ci state sentendo nominare appartiene alla categoria di quelli che sono gli stratagemmi, che è una feature di questo gioco assolutamente, come dire, semplice, forse già vista, però funziona bene. Mi spiego meglio. Durante le vostre missioni sulla superficie del pianeta, voi sarete sempre in contatto con la vostra nave orbitale, che sta appunto orbitando sopra di voi nell'atmosfera, e diciamo che voi avrete con voi, porterete con voi un set di stratagemmi, che sono tutta una serie di ausili che arriveranno direttamente proprio dall'orbita. La figata qual è? È che voi, tramite un computer, tematicamente un computer da braccio, che i vostri Helldivers hanno un po' come il comunicatore di Buzz Lightyear, mi viene da dire, andate a agire sul D-pad, quindi i D-pad esistono ancora evidentemente, perché era un oggetto dimenticato dei controller, D-pad, con una sequenza di tasti andate ad attivare uno specifico stratagemma. Quando attivate lo stratagemma dovete posizionarlo sul campo di battaglia, quindi lo lanciate come se fosse una granata. Parte questo segnalatore e da lì a pochi istanti dopo arriva, un po' con l'effetto Titanfall quello che avete richiesto della vostra nave. Quindi se una cassa di rifornimenti, vedrete il pod, diciamo, precipitare dall'alto. Altrimenti, se si dovesse trattare proprio di un attacco direttamente, un attacco al napalm, un qualsiasi tipo di attacco che avete richiesto, vedrete proprio la scarica di missili piovere sui vostri nemici, o nel caso amici, se per caso c'è qualcuno che si trova nel posto sbagliato. Questo tipo di funzione, interazione, la potete usare a caldo, cioè mentre siete nella concitata battaglia a fuoco con i vostri nemici, voi in un attimo potete agire sul D-pad, e ci sono sequenze che uno dice, beh, conosco a memoria i tasti, ma vi posso garantire che nella foga della battaglia sbagliare la sequenza è un attimo, e i nemici non stanno sicuramente ad aspettare, quindi avrete sicuramente una quantità di piombo che esce dalle bocche da fuoco che è veramente senza precedenti. E il gioco, ragazzi, guadagna 2 miliardi di punti quando riuscite a giocare con un party di altri 3 amici che sono magari i vostri compagni di avventura storici. Vi posso garantire, ragazzi, che il gioco vi regalerà ore e ore di divertimento a un prezzo veramente, veramente onesto. In tutto questo aggiungete un arsenale che muta nel tempo, perché potete ovviamente ampliare il vostro arsenale. Se avete pazienza di aspettare, amplierete con, come diceva Ale, con delle microtransazioni di moneta in game, oppure acquistando fisicamente magari delle facilitazioni, e andrete ad ampliare che cosa? La possibilità di vestire determinate armature con delle caratteristiche di un certo tipo, la possibilità di utilizzare determinate bocche da fuoco, la possibilità di cambiare i tipi di artiglieria o arsenale che richiedete in supporto dalla nave madre. Insomma, ce n'è veramente di tutti i gusti, per tutti i gusti. E diciamo che questo gioco poi vi dà spazio, non c'è un sistema di loot, quindi è abbastanza lineare in tal senso. E funziona assolutamente bene.
Funziona benissimo, e vorrei aggiungere anche che il D-pad, oltre a essere usato per appunto chiamare gli stratagemmi, è utilizzato anche per una sezione, chiamiamola, di minigioco, nel momento in cui tu vai letteralmente a digitare, no, le cose a computer, che c'è il personaggio che schiaccia a caso, si vede palesemente che schiaccia a caso sullo schermo. Però il D-pad è riutilizzato in questi minigiochi, che ne so, per chiamare la navicella che ti verrà a prendere per fuggire dal pianeta, oppure all'interno di minigiochi di queste secondarie. E quindi anche quell'utilizzo lì è, secondo me, molto ben studiato e implementato bene in quello che è effettivamente il gameplay.
Ma guardate, secondo me questo si connette perfettamente con il prossimo concetto. Cioè, questo gioco, dal mio punto di vista, è poche cose fatte bene, un'arte dimenticata. Cioè, fai due cose, ti impegni su quelle due cose, vedrai che ne uscirà un gioco valido. Se ne fai 100 e le energie sono quelle, non ce la fai a far tutto. Meglio lasciar stare, concentrarsi, ed è poi il risultato si vede, perché sto gioco è stato, ragazzi, in cima a qualsiasi classifica per un mese di vendita. Cioè, era in cima alle classifiche di Steam, un gioco PlayStation Studios, in cima alle classifiche di Steam, in cima alle classifiche di tutti i vari siti di chi contro chi e quant'altro, che quelli valgono più di quelli di Steam da un certo punto di vista, perché non sono pilotate. Lo sai benissimo che se su Instant Gaming ti mettono al Divers al primo posto è perché sta vendendo davvero il Divers come il pane.
Ma poi è un gioco che comunque è in continua evoluzione, cioè nel senso, siamo già stati testimoni di nuove espansioni del gioco da un punto di vista di aggiornamenti in stile Game as a Service, quindi sono stati aggiunti i mech, sono stati aggiunti le tempeste, sono state aggiunte, insomma, tutto quello che doveva essere aggiunto su Anthem poi l'hanno aggiunto qua, insomma, viene da dire. Quindi da quel punto di vista sta funzionando.
Chissà se ci sono ancora le luci di Natale su Anthem.
Non lo so, io so solo che tutte le volte che provo a loggare su Anthem mi ritrovo in un mondo in cui c'è il brutto tempo, quindi è sparito il sole, c'è solo una tempesta, una pioggia, artefatti a schermo che dovrebbero essere sporcizia che vola, non lo so, comunque. No, tornando un po' al discorso, è un gioco che veramente tu lo acquisti un po' con, dici, ok, boh, chissà che cosa mi aspetta, e poi in realtà ti trovi un gioco che è puro gameplay. al netto di qualche piccola, diciamo, parte appunto decisionale, gestionale, di che tipo di equipaggiamento mi voglio portare giù, di che tipo di equipaggiamento voglio essere sicuro di poter avere bisogno, ma è puro gameplay e potete mixare tutta una serie di stili di gioco. C'è il personaggio che magari può essere un pochino più di supporto, quindi quello che come artiglierie, come stratagemmi decide magari di farsi portare, di farsi mandare la scorta di munizioni, o quello che magari decide di farsi mandare il bazooka da utilizzare a due giocatori, perché ci sono anche armi che richiedono l'utilizzo di due player. Da questo punto di vista è assolutamente ben riuscito. Il fuoco amico, se non ci fosse stato, probabilmente non sarebbe stato un gioco altrettanto divertente, perché aggiunge veramente quella variabile impazzita di veramente di tranquillità in termini di gioco easy, in tal senso, però è veramente divertente.
Ma poi una delle componenti, secondo me, multiplayer che spiccano di più, oltre al gioco vero e proprio, quindi quando si è in quattro sul pianeta, è il fatto che tutte le partite che vengono fatte hanno un significato importante per quello che è il sistema solare, chiamiamolo così, no? Quindi i giocatori, quando vanno su un pianeta a fare delle missioni, aumentano una percentuale di liberazione di quel pianeta. E quando una fazione nemica attacca delle zone, cioè la community si organizza, e anche gli sviluppatori si sono meravigliati della cosa, di vedere come la community si sposta tutta quanta su un particolare pianeta che magari è stato attaccato e bisogna liberarlo prima degli altri. E questa è una cosa molto interessante, secondo me, che è stata fatta in questo gioco e che io sinceramente non mi ricordo applicata in nessun altro gioco. Adesso sicuramente magari è stata utilizzata, ma la trovo veramente una grandissima novità. E questo interconnette tantissimo e fa sentire tantissimo ogni persona che gioca a Helldivers parte di qualcosa. Non so, questa è la sensazione che mi ha dato.
Allora, ti confermo che effettivamente è una, come dire, una metodologia abbastanza comune, nel senso che io me la ricordo ad esempio in Honey Morpge, banalmente, dove comunque sia c'è il controllo dei territori, no? Cioè, più azioni vengono svolte all'interno di una determinata zona, più quella zona diventa proprietà, da un certo punto di vista, di una fazione piuttosto che dell'altra.
Quindi, però su PvP, cioè in stile PvP, cioè nel senso sono fazioni sempre controllate da umani.
Esatto, sì, no, in questo caso
un classico MMO.
Esatto, cambiano un po' le variabili nel senso di in gioco, però effettivamente c'è quella parte lì. Però ripeto, il discorso che facevamo prima, cioè meccaniche comunque anche semplici, il discorso del D-pad è una meccanica semplice. Ti metti là con le freccettine e fai il minigioco, però questo unito a l'ansia degli insettoni che ti vengono addosso, perché sei sempre sotto pressione costantemente quando sei sul campo di battaglia, e questi ti sciottano praticamente, ti sciolgono veramente, e hai quel risultato che invece è estremamente efficace, nonostante la semplicità dei meccanismi in gioco. E questo, secondo me, è la cosa che devi portarti a casa dal Divers. Cioè, non è il gioco complesso, probabilmente non è neanche così, questo lo chiedo più a voi che avete giocato di più, non è neanche così hard to master dal mio punto di vista, no? Non so se sia un gioco hardcore in questo senso, ecco.
Comunque tutto quello che hai detto, più la quantità infinita di meme che ci sono, che girano su internet, che fanno morire da ridere.
Ma diciamo che sicuramente da un punto di vista della community è tutto vero, e c'è anche un altro punto in realtà che forse potrebbe essere un po' un punto dolente, che sta, come dire, vediamo che cosa farà lo sviluppatore, perché proprio recentemente c'è uscito un articolo che ho letto su Tom's Hardware, dove praticamente diceva che i giocatori si stanno lamentando del danno che in game crea essere colpiti dal fuoco, cioè dal fuoco, proprio dalle fiamme vive. Sembra che comunque tanti giocatori si stiano lamentando, effettivamente è vero, nel senso che quando finite sopra delle fiamme vive non è che abbiate tanto scampo, ecco, i danni sono ingenti e il tempo per spegnere queste fiamme è sempre meno,
simulativo al massimo.
Sì, 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 no, infatti bisogna vedere...
Almeno c'è tu su delle fiamme vive.
No, no, per carità. Infatti bisogna vedere come risponderà poi lo sviluppatore nei confronti di questa richiesta. Io immagino che in un modo o nell'altro troveranno il modo per fissare questa cosa, perché sembra che sia una rottura di scatole che sta attanagliando molti.
Ragazzi, io voglio farvi una domanda assolutamente provocatoria, quindi metto le mani avanti. È una provocazione che faccio a Helldivers e che faccio a voi. Allora, Helldivers, dal mio punto di vista, rientra nella categoria di giochi perfetti, proprio perfetti per andare all'interno del Game Pass. Siete d'accordo su questa cosa con me? Adesso, al netto del fatto che ovviamente il gioco a PlayStation non è uscito su Xbox, però ci siamo capiti. Cioè, è il gioco per eccellenza che ti regalano in qualche modo, ok? Questo gioco esce a 40 euro e viene apprezzato da tutti, dal globo, perché veramente non ho sentito nessuno parlarne male, in nessun modo, persino dal lato delle microtransazioni. La gente dice, vai sereno, non devi spendere soldi, se giochi un po' riesci a prendere tutto. Quindi veramente un gioco che pare non avere, come dire, scheletri nell'armadio, ecco. Quello che è, tu lo vedi per quello che è. Secondo voi, un gioco del genere, a 40 euro, fosse uscito su Game Pass, o fosse uscito su qualsiasi altro servizio del genere, ne staremmo parlando così adesso? Il prezzo, porca miseria, influisce sulla percezione che hai del gioco? Io ribadisco la mia posizione ed è sì.
È una bella domanda ed è anche difficile rispondere, perché alla fine, guarda Palworld, Palworld abbiamo avuto la stessa cosa, nel senso, è un gioco da 20 euro, quanto costava? 30 euro, 29,90, una roba del genere. Su Steam è stato comprato praticamente da tutti, era su Game Pass, ci hanno giocato tutti, ma tutti, e poi ovviamente ha perso tutto quello che si poteva perdere a livello di utenza, ma non perché secondo me era su Game Pass, perché il gioco ti dava quello, cioè nel senso è un early access, il supporto comunque, cioè nel senso nel periodo di vita di Palworld e nel periodo di vita di Helldivers 2 ci sono state molte più aggiunte su Helldivers 2 che su Palworld, banalmente, quindi è ovvio, secondo me anche se fosse stato su Game Pass, anzi secondo me sarebbe stato un impatto ancora più gigantesco, appunto perché c'è la questione del posso provarlo e giocarlo. Però ricordiamoci che comunque la maggior utenza, anche se è PS5 e PC, ma la maggior utenza che ci gioca è Steam.
Scusate un secondo, non vorrei essermi espresso male. Cioè, quello che voglio dire è questo. Perché un gioco come Helldivers lo fai uscire a 40 euro e tanti altri giochi che abbiamo visto, voglio dire, ragazzi, Back 4 Blood era il successore di Left 4 Dead, è uscito direttamente su Game Pass, e quell'altro di Alien era uscito su Game Pass, tutti i giochi di questo genere sono usciti in quel modo ed erano anche magari da brand molto molto forti. Dall'altra parte questo gioco qua invece esce in questo modo e viene apprezzato da tutti. Allora, dal mio punto di vista, quello che vi dico io è, c'è un po' di malafede. Cioè, tu lo sai benissimo che Game Pass è il cestone. È questo che dico. Io ribadisco questo mio punto, perdonatemi.
Cioè, tu dici, se invece che pagarlo 40 euro uno se lo fosse trovato nel Game Pass, avrebbe, diciamo, avuto lo stesso effetto wow, tra virgolette. Cioè, uno avrebbe giocato con così tanta voglia di continuare a esplorarlo. Questa è la domanda.
Sì, sì, e non solo. Dall'altra parte vi dico, allora, anche da parte del software house c'è un po' di malafede, perché non è possibile che un gioco che secondo me rientra assolutamente in parametri di altri giochi, per come è fatto bene, venga lanciato in un modo e subisca un certo successo e nell'altra parte invece no.
E qua ci sono anche accordi commerciali, ovviamente, non che non sappiamo, certo, cioè nel senso, certo. Stiamo parlando comunque di un prodotto di casa Sony, quindi giustamente direi che non arrivi su Xbox o su Game Pass.
Game Pass era un esempio, quindi, può essere il PlayStation
sì,
Platinum.
Sì, certo.
Ma vedi, al di là del gusto personale, che ovviamente fa parte poi di quello che guida un po' gli acquisti che uno fa, no? Quindi se questo fosse finito nel Game Pass, probabilmente chi lo ha apprezzato lo avrebbe apprezzato comunque, ma per un semplice motivo, perché ti giro la domanda, cioè quanti giochi hai comprato da 40 euro o da 50 euro che poi hai abbandonato, no? Cioè, quando un gioco ha carattere o un'anima, per ricollegarmi a quello che, insomma, io, sapete, ho definito Palworld un gioco senza anima, quando un gioco ha un'anima, quando un gioco ha carattere e si vede, che te lo regalino, che te lo facciano pagare in abbonamento, che te lo facciano pagare 80 euro, 50 euro, 30 euro, poi il prezzo diventa una cosa relativa. Cioè, è il prezzo è indubbiamente un gateway, ma poi non è che se, l'ho pagato 80 euro, allora ci devo giocare per forza, perché se lo pago 80 euro e non è nelle mie corde, non mi piace, lo sviluppatore si comporta male, è un gioco che poi finisce nel dimenticatoio, e la storia ne è piena di questi giochi, no? È un titolo bello, che fa anche piacere il fatto che dici ok, lo pago, non lo pago a prezzo da AAA, ma sono sicuro che mi garantisce delle ore di divertimento. Poi è ovvio che non è un gioco per tutti, nel senso che comunque è un titolo del quale ti deve piacere uno shooter in terza persona, ti devono piacere gli shooter dove c'è il fuoco amico, che ormai sono diventati merce rara, e ti deve piacere uno shooter cooperativo, fortemente cooperativo, molto autoironico, molto surreale, frenetico, non esageratamente tattico, perché poi di fatto è una gestione delle orde, no? Che comunque non è un genere che per forza possa essere compatibile con i gusti di tutti. Quindi dal mio punto di vista ti dico, io sono sicuro che, come spesso anche capitato in passato, giochi che sono su Game Pass, se sono giochi che sono fatti bene, che hanno comunque un loro senso veramente di esistere, poi alla fine che tu li paghi o che te li facciano pagare in un abbonamento, secondo me poco cambia, ecco, se sono rose fioriranno, no, si dice.
Anche perché 40 euro forse lo paghi su PS5, perché su Steam sinceramente, per esempio, io e Luca l'abbiamo pagato 24,90.
Certo, assolutamente.
Capisci che su Steam ovviamente su giochi per PC li trovi a prezzo apprezzacci, già dal day one, quindi non stiamo neanche parlando di prezzi esagerati da quel punto di vista. È una bella domanda, però sì, cioè, nel senso, fa comunque riflettere, come fa riflettere per esempio adesso il 10 aprile è uscito Ereban, che doveva uscire su Game Pass al day one ed è stato slittato, non si sanno bene i motivi e c'è solo su Steam, e questa è una cosa che fa comunque riflettere magari.
Comunque quello che ha detto Luca è sacrosanto, il gioco è valido e probabilmente te l'avessero fatto pagare anche 200 euro è comunque un gioco valido, resta quello, sicuramente un po' sovrapprezzato, ma valido.
Sì, vabbè, 200 euro, 200 euro voglio come minimo o l'armatura.
Ma guarda, è un gioco che funziona, Ale, cioè oggi come oggi è oro. E sempre ricollegandomi alle parole di Luca, dico non è un gioco per tutti, ma è assolutamente un gioco per tanti dal mio punto di vista. Funziona bene e non ve ne pentirete. Quindi lo consiglio, penso, a chiunque piacciono i TPS, soprattutto perché appunto i TPS sono diventati merce rara, quindi giocateli finché si può, perché è raro che ne escano.
Se non fosse abbastanza, vi lasciamo con questo aneddoto che riguarda proprio il gameplay di Helldivers 2. È un gameplay che riguarda noi, perché mentre stavamo giocando in un team da 4 giocatori, uno dei 4 componenti del gruppo sblocca un potenziamento. Questo potenziamento di fatto fa arrivare nella nostra area un oggetto strano che andiamo a esplorare, e L'unica informazione che c'era su questo oggetto era la scritta Hell Bomb, quindi Hell Bomb. Ovviamente abbiamo tutti pensato di che cosa si potesse trattare, ma non sapevamo effettivamente che cosa avessimo per le mani. Finché ad un certo punto uno dei componenti del team, non ricordo se sono stato io o chi altro, si è avvicinato all'oggetto, ha usato la sequenza di attivazione e in un momento il gioco ci ha comunicato con la voce "El bomba attivata, liberare l'area". Ragazzi, noi siamo scappati con le lacrime agli occhi per le risate, perché non sapevamo che cosa aspettarci. Praticamente siamo stati a pochi metri di distanza da un'esplosione di portata gigantesca che ha spazzato via qualunque cosa ci fosse nel circondario, compresi anche gli edifici che potevano esserci. Quando questa cosa è successa, noi eravamo sdraiati dalle risate, perché ovviamente non sapevamo veramente che cosa stesse per accadere e per un pelo non facevamo wipe del party. Tra l'altro, a proposito del party, e poi mi taccio, ci sono comunque un numero limitato di respawn all'interno della missione che andate a fare, dopo i quali ovviamente la missione è fallita.
Scusate ragazzi, ma adesso fatemi tirare questo stratagemma, quindi lo chiamo su, giù, sinistra, destra. Ok, Facebook e Instagram, i nostri social, l'angolo del triangolo, il nostro gruppo Telegram, e se volete supportare il nostro progetto, buy me a coffee, mi raccomando, altrimenti hellbomb per tutti.
Uno stratagemma esplosivo. Ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana, fateci sapere che cosa pensate di Helldivers 2, ci avete giocato, volete giocarci, la nostra puntata vi ha aiutato a decidere, fateci sapere e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.
Per la democrazia!
Ciao ragazzuoli!